una scena di religione popolare, come si dice, soprattutto da parte di chi come noi, un po' illuministicamente, ha l'idea che la fede è quella consapevole, no? Quella che sa. Una scena popolare, appunto, o forse è meglio dire una scena semplicemente di religione, perché la religione nell'uomo parte sempre da lì, dal buco della mancanza, dove c'è un bisogno, Si parte da lì, da dove si parte, per amare, per parlare, per vivere, per cercare Dio, no? E lì, in quella gente che si accalca attorno al guaritore, c'è dentro tutto: superstizione, egoismo, fede. Come in casa, come in uno stabilimento, come in ufficio, come nello sport, come in chiesa, come in santuari. Cioè voi trovate in tutti i gesti dell'uomo e soprattutto i gesti di un gruppo di uomini, c'è dentro tutto. E lì, in mezzo a questa gente che si accalca attorno al guaritore, alcune persone portano un amico paralitico. Sono amici che portano un amico per vedere se riescono a fare qualcosa per lui. E questo è buono, questa è una cosa buona. C'è in questo gesto qualcosa che assomiglia veramente all'amicizia. Non lo fanno per loro, fanno per un amico. No. E poi c'è fede, chiamiamola così, ci vuole fede per fare queste figure, per scavalcare gli ostacoli, andare su mentre accalcato dalla folla tira giù il tetto, lasciargli giù, insomma, bisogna essere convinti per fare ste robe qui, come il lebbroso che aveva avuto il coraggio di fronte a tutte le proibizioni di scavalcare il fossato della separazione. Questi inventano questo gesto audace. La fede magari non sa bene cosa cerca. Questo forse è il difetto del cristianesimo consapevole, che crede che la fede è qualcosa che si sa. La libertà, poveretti, sì, è anche la libertà. Ma la fede è anche un inginocchiarsi, anche un buttarsi, anche sperare di farcela, e anche sperare che qualcuno, quando caschiamo giù, ci prenda. La fede non sa bene cosa cerca, cosa chiede, ma si butta. Soprattutto si butta nella direzione nella quale spera di essere capito, di essere accolto da chi sta al di là. Spera che qualcuno venga incontro. E il Dio di questo profeta, che si chiama Gesù, sembra. Non è come i soliti dei che bisogna tirarsi via le scarpe per entrare. Bisogna stare bene attenti a parlare, no? Questo qui sembra uno effettivamente che è attento ai bisogni dell'uomo, compassionevole, tenero, si accorge e si impietosisce dell'uomo. In realtà è la tenerezza di Dio che attira la fede, non è tanto buttarsi per buttarsi, non siamo noi a aver fede. Si comincia a aver fede quando viene incontro un'aria di tenerezza, no? Quando c'è qualcuno al di là che dà fiducia, allora uno si sporge. E questi qui quindi portano l'amico in quella direzione lì e gli torna indietro invece una cosa abbastanza sgradevole, mi pare di capire, per loro. Gesù reagisce in maniera sorprendente: ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma cosa dice, appunto? No. Cosa c'entra? Loro sono venuti per cercare di guarire il loro amico. E questi, Gesù, fa capire che la malattia più profonda del loro amico è il peccato. Provi un medico a dire a uno che va a farsi visitare, ovviamente lo dico così perché è cambiato tutto il protocollo del rapporto. Provi comunque un guaritore a uno che va perché ha un dolore a dirgli: devi chiedere perdono dei tuoi peccati. Prova, Uno che è stato sfortunato, che ha avuto una disgrazia, che è stato colpito da un handicap, da una malattia, prova a dire: ti sono rimessi i tuoi peccati. Che coraggio ha costui di parlare di peccato a un povero paralitico, che tanto già ha subito dal destino e anche dagli uomini, perché sappiamo che quando uno è disgraziato gli altri fanno i bulli in genere. Gli uomini facilmente mostrano poca stima e rispetto per i loro simili quando sono colpiti da minorazioni, nonostante i salamelecchi li stimano poco. E per questo appunto loro dà fastidio la compassione. Quindi a sto povero Cristo cosa vuol dire costui ti sono rimessi i peccati? Forse che anche lui, vedete che tornano questi temi nella pastorale di Gesù, che sono quelli di oggi, tale quali, perché immancabilmente quando si va vicino a una situazione di sofferenza tu trovi questo discorso, che c'è di mezzo una colpa, che è stato qualcuno, che qualcuno sta punendo, subito. Forse appunto che anche Gesù sia uno di questi che condivide questa religione perversa, così diffusa, così convincente anche, tanto che ci aderiamo subito a bocca aperta. E cioè che la disgrazia è un castigo. E se è un castigo, si castiga per che cosa? Perché uno ha commesso una colpa. No. E invece no. Il peccato c'entra con la paralisi solo nel senso che la vera paralisi da temere per l'uomo è il peccato. Questa è la logica, mi pare, di Gesù. Ed è quella che ci colpisce più facilmente. Come la lebbra era legata al peccato perché è occasione di esclusione, così la paralisi ha a che fare col peccato, se è espressione di quella paralisi, di quella condizione umana, religiosa, profonda, dell'uomo che si paralizza, che si blocca, che è immobilizzato sulla via della vita. È il no. È il no. Il non ci sto. Invece di dire presente, dire no, non rispondo. All'atto della creazione, al dono della libertà, alla fede, all'amore, alla responsabilità. Questa è la paralisi che cura Gesù. Trova uomini morti. E ciò che immobilizza l'uomo è la mancanza di fede. E quindi la mancanza di amore, cioè il peccato. Perché il peccato è sempre un'espressione, un atto concreto, certo, fatto da uomo verso un altro uomo, che manifesta mancanza di fede e di carità. Questo è il peccato. La natura del peccato è sempre teologica. Cosa c'entra Dio? Anche se dici stupido a tuo fratello, c'entra Dio. Nel dire stupido a tuo fratello non hai fede e manchi di carità. Non credi all'amore possibile per tuo fratello. Questo è il peccato. Da confessare a Dio. Ma si sa come siamo noi. Noi non abbiamo lo sguardo di Gesù, noi siamo un po' più grossolani, un po' più superficiali. E quindi noi vediamo subito la paralisi della mano. Ma la paralisi profonda della mancanza di fede, mica la vediamo noi, non ci fa tanto che ci manchi fede. Ma se questo mignolo non si muove più, allora deve correre tutto il mondo. Signore capisce queste cose qui, mica fa come me, le capisce bene, ma per dire dove va in fondo al mignolo. Noi soffriamo poco per le nostre malattie spirituali, siamo franchi, quanto soffriamo per il nostro peccato, che appena ci dicono di confessarci diciamo: ma io non ho neanche peccato, pensa di che sofferenza, no? Perché abbiamo poca fede. O conosciamo poco Gesù. Conosciamo poco il Dio di Gesù. Invece lui appena ti vede ti perdona i peccati, perché ci vede, chi sei e vede veramente di che cosa sei malato e ha cura veramente la tua salute. E allora, siccome noi invece conosciamo poco questo Dio, andiamo grossolanamente a cercarlo dalla parte dei miracoli. E mi pare la posta in gioco di questi passi del Vangelo sia questa. Dalla parte dell'utilità immediata andiamo a cercare il guaritore, l'aggiustatore. Ma Dio sa ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. E Dio con questa parola rimette l'uomo in piedi. L'uomo paralizzato, seduto, bloccato, si trova riaperto il cammino, è perdonato da un altro dono, il dono continua e lo rialza. È come se il rapporto tra Dio e l'uomo fosse con un bambino che continua a sedersi, che non gioca più, continua a non giocare più, e il Signore lo rialza. Questa è la creazione. È come se il bambino scappasse nel buio, il Signore lo tira lì sulle ginocchia con la mano sulla testa. È questa la creazione, di tutti i momenti. Senza il perdono dei peccati, senza questo continuo risollevare da parte di Dio l'uomo non è creato. La creazione è perdono, appunto. E l'uomo paralitico guarisce. Sentite questo racconto, dove la guarigione è sacramento e segno della salvezza o di fede. Si alza e esce. Alzarsi è la parola della risurrezione, uscire è la parola dell'esodo. Vedete, appunto, camminare, uscire è la Pasqua. Cioè la parola di Gesù, il gesto di Gesù e la parola di Gesù in realtà aprono le vie della rivelazione, della storia della salvezza, mettono l'uomo nel sentiero dell'esodo, nella scia della risurrezione, nella potenza della creazione di Dio. Si scioglie la paralisi, è stata arrotolata via la pietra della sepoltura, il muro della chiusura, e l'uomo esce incontro alla nuova vita, liberato. È stato liberato dalla fede. La fede nel dono che ci libera, nella grazia che ci libera, dalla schiavitù del peccato, della morte o della paura, che è il contrario della fede, perché a paralizzarci è la paura di entrare nella creazione, di andare avanti, di lasciar nascere quello che deve nascere. Strana la reazione degli scribi e dei farisei, strana, proprio strana, a loro che difendono Dio. Anzi, non è strano, perché chi non crede che il peccato è la malattia più brutta che abbiamo e che il perdono è il regalo più prezioso che Dio ci fa, che fede ha? Questi ci credono a Dio che pure difendono. Non è strano perché tante volte i più gelosi difensori dell'intoccabilità di Dio, della trascendenza di Dio, del sacro, dei miracoli, del fatto che non si può cambiare la religione, del fatto che si è rovinato tutto, i più gelosi difensori dell'intoccabilità di Dio spesso sono quelli che non credono in Lui, o perlomeno non vogliono che si immischi nelle cose umane. Diciamo, difendono un Dio dalle mani pulite, che giustifica il non sporcarsi le mani. Salviamolo Dio, là. Guardate Gesù come rovescia le cose. Alla domanda di Gesù, cos'è più facile, dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? I teologi, i difensori di Dio, gli scribi subito dicono, evidentemente è più facile dire ti sono perdonati i peccati, tanto non succede niente. È più difficile fare il miracolo che dare la fede. Ti sono rimessi i peccati, è più facile, tanto è un dire che non impegna niente. La risposta di Gesù invece dice, invece è più facile dire alzati e cammina. Perché tu creda che Dio ha il potere di perdonare i peccati o di dare la fede. Io dico alzati e cammina. Faccio anche più facile perché tu creda che al Figlio dell'uomo è dato il potere di rimettere i peccati e che questa è la gioia del Vangelo. Il perdono ai peccatori. Non gli scribi, quindi, ci hanno portato a Gesù. Non gli scribi che vogliono difendere e proteggere Dio, ma gli amici che portano il paralitico a toccare Gesù. Gli amici che hanno compassione del paralitico e lo aiutano. Non quelli che difendono Dio, quelli che si prendono cura dell'uomo e del suo peccato. La fede nasce sempre da un incontro d'amore, l'incontro con gli altri, che si rivela nell'incontro con Gesù come l'incontro con colui che da sempre è lì per dirci alzati e cammina. È e sarà, questo è il senso di questa celebrazione eucaristica. È l'incontro con colui che un giorno, il giorno del Signore, il nostro giorno, il giorno ultimo, oggi, il giorno del Signore, colui che un giorno si è sollevato dalla morte e dalla tomba per andare verso il Padre.